Ma adesso è un momento molto speciale perché siamo in grado di collegarci al telefono con la nostra Giulia Blasi. Buongiorno Giulia.
Ciao Giulia.
Buongiorno.
Evviva.
Buongiorno. Ce la stiamo facendo.
Vogliamo raccontare agli ascoltatori le peripezie che ti portano qui da noi oggi, però insomma un miracolo praticamente, però ce l'abbiamo fatta.
Allora io volevo tanto essere finalmente lì con voi, però purtroppo anche oggi Trenitalia ha deciso di no. Aveva un'ora di ritardo.
Accidenti.
Sono arrivato adesso.
Sì, no, infatti purtroppo tanti pendolari ti capiscono e sono con te in questa frustrazione, però siamo davvero contenti di poter essere collegati con te al telefono perché vogliamo assolutamente parlare della tua ultima creatura, del tuo ultimo libro, che insomma credo che capiti a fagiolo, già lo abbiamo annunciato nella prima parte, Giulia, già gli ascoltatori erano super interessati appunto al contenuto del tuo libro che si chiama La felicità è un atto politico, stare bene insieme come forma di resistenza. Allora Giulia, da dove cominciamo? Sono davvero talmente tante le cose che voglio chiederti che ti chiedo solo subito dall'inizio. Questo libro nasce da una notte sventurata, credo, appena da quello che ho letto, perché insomma era la notte delle elezioni di Trump, la seconda elezione di Trump. Io mi trovavo proprio qui in radio, Giulia, a trasmettere in diretta purtroppo la serata e anche a tradurre il discorso di Trump. Tu invece dov'eri?
Io sono andata a dormire.
Ecco.
È incredibile, di solito non lo faccio, io mente le elezioni americane me le vedo finché non si capisce chi è che ha vinto. Quella notte lì stavo, ero talmente sconfortata e talmente stanca che ho detto vado a dormire, tanto non è che cambia niente, io vado a dormire e poi domani mattina mi sveglio e spero che tutto sia tornato in ordine. E invece no, mi sono svegliata la mattina dopo e effettivamente aveva rivinto Donald Trump, che mi sembrava una roba fuori dalla grazia di Dio. Non credo di essere l'unica persona che continua a trovare surreale che gli americani abbiano scelto di nuovo quello che è di fatto il capo di un culto distruttivo, cosa che comunque spiega un sacco di cose. Va bene, come non è, mi è sembrato a quel punto lampante che viviamo, io stavo molto male, no?
Sì.
Però comunque viviamo un periodo di grande infelicità collettiva che porta alcune persone a fare delle scelte distruttive e altre persone a pagarne le conseguenze. Quindi nessuno sta bene, nessuno è contento, nessuno in questo momento. Magari abbiamo degli sprazzi di felicità momentanea, però poi se ci domandiamo dove va il mondo, dove andiamo noi, molto spesso ci guardiamo e ci diciamo però, no?
Sì.
E mi sono domandata come veniamo fuori da questa cosa e soprattutto perché. Ho provato a fare un'ipotesi di scuola. Secondo me stiamo pagando 3 anni di isolamento, 3 anni in cui il corpo degli altri è diventato pericoloso, 3 anni in cui abbiamo guardato i nostri parenti, le nostre famiglie come degli appestati perché magari non si volevano vaccinare, loro hanno guardato noi che ci siamo vaccinati con a volte sufficienza e a volte sospetto perché appunto eravamo improvvisamente contaminati da questo vaccino che ti entrava nel DNA, cito. E quindi si sono create delle grandi divisioni fra le persone, c'è stato un grosso trauma collettivo, tanti lutti, siamo stati tutti molto male e non abbiamo elaborato niente. Nel momento in cui ci hanno detto basta, potete ricominciare a vivere normalmente, ci siamo lasciati tutto alle spalle, però quel trauma lì non è elaborato, perché non è elaborato collettivamente, perché non ne abbiamo più parlato, non abbiamo provato parlando dei danni che ci ha fatto. Secondo me parte del motivo per cui le destre continuano ad andare così bene è anche che le persone stanno molto molto male e tutti i partiti, le formazioni, i movimenti che in qualche modo si caricano sul rancore, sulla rivalsa, sulla vendetta e sulla rabbia vanno benissimo. E mi pare che in Italia, diciamo, di rabbia ne abbiamo proprio da vendere, ecco, ogni tanto usciamo e ne ricompriamo altre poi per darla.
Sì, infatti, ma questo appunto ti porta poi al ragionamento, no? Che è spiegato benissimo nel libro, appunto, cosa facciamo adesso? Cosa facciamo di tutta questa rabbia, di tutta questa, diciamo, oscurità che ci circonda? Come noi che... Anche tu in particolare che sei un attivista da sempre porti avanti battaglie che adesso sembrano essere combattute sempre di più da queste destre, ostacolate da queste destre. Ecco, come andare avanti senza appunto farsi schiacciare da tutta questa rabbia, da tutta questa negatività?
Io non voglio fare quella che ha le soluzioni semplici o che anche ha le soluzioni, perché se no, se avessi quello e un cucchiaino dell'autostima di Vannacci, probabilmente se ero Presidente del Consiglio non ce le ho io le soluzioni, e ho più di domande che risposte. Però scrivendo questo libro ho provato a individuare alcuni centri nevralgici della nostra esistenza che possono essere particolarmente delicati e particolarmente colpiti dal momento in cui ci troviamo. Il corpo, il lavoro come è strutturato, che non funziona, che paga poco e comunque non è soddisfacente ed è poco produttivo e non ci realizza, ma nemmeno ci lascia il tempo di vivere. Lo stare insieme, che è diventato sempre più complicato, anche dal fatto, adesso in questo momento io mi trovo a Milano, che è una città dove stare insieme è da un lato molto facile perché ci sono tante cose da fare, dall'altro molto difficile se non si è ricchi, perché è una città che costa molto. Anche Roma sta andando purtroppo in quella direzione. Ed è problematico perché comunque significa che gli spazi comuni pubblici sono pochi e bisognerebbe averne molti di più. Il fatto che stiamo poco insieme, che abbiamo perso il senso del godimento, del piacere, veniamo anche da una cultura cattolica che non valuta moltissimo il piacere, la religione cattolica che è la matrice della nostra cultura, valuta moltissimo la sofferenza perché ti avvicina alla santità. Il piacere molto meno, nessuno dedica i suoi orgasmi a Gesù che io sappia, poi se qualcuno lo fa non lo voglio sapere, se lo
No,
tenga per sé, però
meglio non saperlo.
ecco, beh, tendenzialmente ecco, non c'è proprio questa dottrina della dedica dell'orgasmo a Gesù, cioè, però il mal di schiena sì, ecco, il sofferenza,
Una
martirio,
grazia, qualcosa.
martirio sì, godimento no, quindi insomma è già una religione che ha scelto il suo campo, ecco. Ha già scelto dove stare. Sono tanti fattori concomitanti. Io credo che non ne usciremo intanto senza una presa di coscienza collettiva e anche della necessità di anche tornare a litigare, ma farlo guardandoci in faccia, toglierci il più possibile dall'interazione a distanza e tornare a guardarsi in faccia, a toccare la gente, come dico io, cioè stare negli stessi posti fisici con le persone. Io cerco adesso, purtroppo ve lo dico al telefono e questa cosa fa molto ridere, però appunto se non ci fossero stati i trasporti di traverso io sarei lì con voi, quindi ci saremmo toccati. Quindi secondo me dobbiamo cambiare, dobbiamo anche mettere un po' in crisi quelli che sono dei modelli relazionali che stiamo dando un po' per scontati. E tornare, non dico tornare, ma trovare nuovi modelli relazionali. Dobbiamo fare un po' di cambiamenti, e non è facilissimo perché comunque le abitudini, una volta che le hai, è molto difficile cambiarle. Però ce la possiamo fare, anche perché credo che la sofferenza prolungata non sia naturale per l'essere umano, prima o poi l'essere umano se la scrolla perché non ce la fa più.
Ma quando dici che appunto, e questa è la frase proprio appunto che dà il titolo al libro e anche il centro anche di tutto il ragionamento comunque che porti avanti in questo libro, quando dici che la felicità è un atto politico, appunto che non è solo una questione privata, che cosa, spiega meglio agli ascoltatori che cosa intendi, perché sono molto, stati molto attratti appunto da questo concetto.
Allora, la dico molto brutta, poi nel libro è spiegata un po' meglio, però io penso che le persone felici, realizzate, che stanno bene o che comunque riescono a gestire la propria emotività accettando anche lo sconforto, accettando anche di stare male ogni tanto e cercando di andare verso la felicità e non alimentando in sé il dolore, i partiti populisti non li votano perché non ragionano e pensano questa cosa sfrutta la mia rabbia, ma io non voglio votare con la rabbia, voglio votare con la speranza e per andare verso un futuro migliore. Ovviamente l'ho detta molto brutta, perché poi insomma c'è una questione di alfabetizzazione politica, eccetera. Ci sono tante tante cose che in questo momento non funzionano, non è che basta rendere le persone felici, però è un fatto che se noi guardiamo come parlano gli elettori di destra sui social, ci rendiamo rapidamente conto che comunque rosicano sempre. No. Cioè, allora, ieri il centrodestra, anzi la destra ha vinto le elezioni nelle Marche, dovevano solo esultare cosa hanno postato una roba contro la sinistra. Ragazzi, avete vinto, dovete imparare a vincere. Però il problema è che se smettono di lamentarsi, se smettono di fare i perseguitati, cosa gli rimane? Allora la mia domanda è: ma se noi proviamo a far stare bene insieme le persone, quante continuano effettivamente a dare il voto a queste formazioni? Questa è la mia domanda, la mia ipotesi di scuola, che secondo me la gente che sta bene certe cose non le vota. o comunque le vota molto meno. E, la seconda cosa è che io parlo di resistenza, perché comunque il piacere, lo stare bene, la felicità, la gioia, la vita collettiva sono tutte cose che vanno radicalmente contro alle necessità e alle esigenze del capitalismo. Il capitalismo ci vuole divisi, arrabbiati e col portafogli aperto, perché dobbiamo comprarci prodotti e servizi per stare meglio. Quindi, anche se io non seguo gente che mi fa arrabbiare sui social, no, cioè, seguo gente che mi dice cose interessanti. Regolarmente vengono recapitati sui miei feed social persone o contenuti pensati per farmi arrabbiare, pensati per instigare in me una reazione, così io torno a litigare. Le piattaforme sono contente, possono vendermi più pubblicità, mi fanno passare più app per la menopausa nel feed di Instagram. No, ne ho detta una, perché a casaccio, però comunque è vero che siamo profilati in quel senso.
È vero, sì, confermo.
E quindi secondo me la resistenza passa da questo, passa anche dalla resistenza al sistema socio-economico in cui siamo infilati e infilate, che ci vuole consumatori e non cittadini, ci vuole arrabbiati e non felici e insieme.
Mi viene in mente una cosa a cui ho pensato a volte leggendo il tuo libro. Io in generale ovviamente seguo, sono assolutamente concorde con tutto quello che dici, e ho sempre portato avanti anch'io questo, diciamo, questo modo di vivere, no? Al cercare la luce, la felicità. Mi chiedevo, secondo te può scattare una sorta di senso di colpa ad essere felice in mezzo a tutto quello che sta succedendo?
Ma sai che me l'hanno chiesto anche ieri sera alla presentazione di Roma? È chiaro che sì, è chiaro che abbiamo tanti momenti in cui vediamo quello che succede a Gaza, quello che succede in Sudan, quello che succede in Ucraina, quello che succede in tutto il mondo, e pensiamo, ma io che diritto ho di stare bene quando le persone stanno male? Dobbiamo anche fermarci a pensare che il nostro stare male non fa stare bene qualcun altro, quindi noi abbiamo diritto di godere del nostro qui e ora finché possiamo, perché non sappiamo per quanto tempo ce l'avremo. E io penso che chi in questo momento sta sotto le bombe guarda con rimpianto ai momenti felici che ha passato e cerca comunque la felicità. In alcuni ambienti va molto di moda citare la cosiddetta piramide di Maslow, che è stata una teoria ampiamente screditata, secondo cui l'essere umano agisce secondo una piramide dei bisogni che va da quelli fisiologici ai bisogni di trascendenza. Ma le persone cercano Dio, la trascendenza, la felicità anche quando hanno fame, anche quando stanno male. Perché comunque non è che siamo delle bestioline automatiche se abbiamo fame o ci scappa la pipì. No, non è così. Possiamo essere un po' irritabili, per carità, però comunque non è che perdiamo completamente il lume della ragione. Continuiamo a cercare la compagnia degli altri, l'affetto, la gentilezza, la bontà, anche quando ci troviamo in situazioni difficili, perché quella è la natura dell'umanità, siamo animali sociali. Quindi secondo me noi dobbiamo anche ricordarci che essere felici, che godere del presente è importante, ci fa bene, fa star bene gli altri e soprattutto che è impossibile fare attivismo, fare politica, se non c'è la gioia, se non c'è la gioia di stare insieme, di fare delle cose insieme, di lottare, di avere o meno dei risultati, ma comunque anche la gioia della lotta, del combattere, del darsi da fare, del chiedere un futuro migliore, perché se non ci fosse gioia anche in quello non lo faremmo più, perché è faticosissimo.
Sì.
Allora si fa anche perché c'è una gioia nel cammino, non solo nel risultato, non è che si fa solo per i risultati, perché i risultati arrivano una volta ogni morte di papa, ormai si è capito,
come abbiamo visto
due, quindi insomma sicuramente ne sono già morti un bel po' di papi e i risultati molto pochi. Quindi, sì, ogni tanto ti domandi, ma non posso io rinunciare a un pochino della mia felicità a darla a queste persone? No, non, la felicità non è trasferibile.
Però forse è contagiosa, potrebbe essere contagiosa.
È contagiosa, però sì, è contagiosa. Ci sono tutti degli studi su questo, che l'infelicità non è contagiosa, anche se comunque tende ad allontanare le persone, perché è molto difficile stare con qualcuno che sta sempre male. Però invece la felicità è contagiosa, noi tendiamo ad andare verso le persone allegre, positive, luminose, cerchiamo le persone che stanno bene e che ci fanno stare bene. Quindi la felicità è contagiosa, l'infelicità un po' meno.
Senti, nel tuo libro a un certo punto parli di musica che fa piangere. Questa è una trasmissione che parla prevalentemente di musica, quindi non posso non chiederti di questo, insomma, capitolo che dedichi proprio all'amore per commuoversi per una canzone.
Per una canzone, per un film, per le cerimonie delle Olimpiadi, per commuoversi senza senso. Il capitolo si intitola Mille Milli Baglioni e lascio chi leggerà il libro il compito di scoprire perché. Però in realtà quel capitolo racconta una cosa fra le righe, cioè il fatto che esiste una socializzazione di genere, che è generalmente quella femminile, che è autorizzata alla commozione, alla lacrima, all'esprimere i sentimenti e le emozioni anche in maniera fisica, e a riconoscere quindi le emozioni, ad accoglierle, a non vergognarsene, mentre c'è una parte socializzata che ha ricevuto un'educazione di genere maschile che fa un po' più fatica. Quindi quel capitolo lì in realtà fra le righe ti dice quella cosa lì, però poi è formulato in una maniera che voleva essere anche un po' divertente, sì, proprio per raccontare quanto è bello farsi una bella piangiuta con una canzone, con un film, con anche la letteratura quando capita, intanto succede di piangere anche con i libri, quindi proprio è farsi commuovere, farsi toccare da qualcosa e versare delle sane lacrime. Io personalmente quando sono le Olimpiadi
vorrei chiedere a Dario, che è il ragazzo di genere maschile,
qui presente,
ti commuovi?
Ma può capitare, certo, però magari tra maschi non è una cosa che si fa facilmente, si mostra facilmente.
Eh già, esatto, proprio come dicevi, Giulia.
Io vi do un consiglio di visione: se vi capita di vedere Pesci Piccoli, la serie di The Jackal, c'è un'intera puntata dedicata ai maschi che si fanno i complimenti, perché normalmente i maschi non se li fanno, quindi c'è tutta una cosa che fa scompisciare, e fa scompisciare per l'assurdità, perché noi nella vita lo sappiamo che gli uomini non si fanno i complimenti fra di loro. No, è vero, non si dicono guarda come sei bello oggi, no. Noi ragazzi ce lo diciamo, che bella che sei oggi,
è vero,
no, ce lo diciamo sempre. E quindi c'era tutta questa, cioè tutta una puntata dedicata all'ufficio di Pesci Piccoli, dell'agenzia che decide di avviare questa sorta di gruppo di autocoscienza maschile in cui si fanno i complimenti a vicenda. Fa molto ridere, però è anche molto puntuto come osservazione.
È vero. Allora, concludiamo proprio con più o meno come si conclude il libro, voglio proprio citare solo il titolone perché poi alla fine è quello che vorremmo anche, insomma, chiedere agli ascoltatori cosa ne pensano, la partecipazione, ecco, tu hai fatto, insomma, comunque dell'attivismo e anche della partecipazione ormai da molti, molti anni la tua, insomma, una delle tue principali attività. In questa situazione, con questo, diciamo, spirito di felicità, come si attua la partecipazione?
Intanto partecipando, che già mi sembra uno step, nel senso che anche insomma, le elezioni politiche ogni volta ci restituiscono una fotografia di un paese che non va a votare. Ci sono tanti motivi per cui qualcuno non vota, però non votare è non partecipare, non votare è non sapere a chi dare il tuo voto, non ti sei informato, non partecipi. Non è sempre stato così. Nel dopoguerra le percentuali di voto superavano il 90% perché venivano tutti quanti fuori da una dittatura, volevano partecipare. Si è persa la sensazione che partecipare in qualche modo cambi qualcosa. Questa è un modo sbagliatissimo di vedere le cose. Io comincio a pensare che oltre alla disaffezione per la politica ci sia anche un'idea molto polarizzata di cosa succede quando vinci un'elezione, quando la perdi. Conta anche come la vinci o la perdi, perché le proporzioni dei seggi in una democrazia rappresentativa fanno la differenza. Se si vince tanto o si vince poco, c'è una bella differenza. Quindi non è facilissimo gestire una giunta dove non hai una maggioranza solida, per dire proprio la dico così. Quindi non partecipare, perché sai che magari comunque vincono gli altri. È una cosa senza senso, perché stai rinunciando alla partecipazione, stai rinunciando, quindi partecipare, numero uno, anche quando è faticoso, anche quando è difficile informarsi, cercare di capire cosa succede, fare del proprio meglio, andare in un circolo, andare a un comizio, andare a un incontro, andare a una manifestazione, andare, vedere, toccare la gente, seguire più gente possibile che ti racconta cose che tu puoi non puoi sapere o esperienze a cui non puoi avere accesso, in silenzio e senza pretendere di dire agli altri come devono vivere la loro vita. Beh, esserci è molto complicato, però nel senso che è molto complicato perché è faticoso, non è una cosa che da un giorno all'altro si improvvisa, però va fatta e aiuta a sconfiggere il senso di impotenza anche quando inevitabilmente questo sopraggiunge nonostante la partecipazione, perché comunque vedi che i tuoi sforzi comunque non hanno il risultato che volevi. Bisogna cominciare a pensare che tutto quello che noi mettiamo in circolo in qualche modo dà i suoi frutti, li dà oggi, li dà domani, li dà fra un anno, fra 10, fra 20, ma niente di quello che noi mettiamo in circolo viene davvero perduto. L'energia tende a conservarsi, quindi partecipiamo, se no è l'alternativa, siamo tutti quanti a casa a guardare la televisione tutto il giorno, produci, consuma crepa, poi andiamo all'altro mondo e nessuno si ricorderà di noi.
Che noia, no?
Disperazione.
Allora, Giulia, oltre insomma, ti porto i saluti di tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici che insomma hanno amato molto questa conversazione. Ti faccio la domanda che mi fa Enzo, che ci fa Enzo, che ti fa Enzo, perché forse è un bel modo anche di concludere la nostra chiacchierata. Ci dice: la gioia della lotta è una bellissima formula, ma la lotta è intrinsecamente legata alla nozione di speranza. Ma dove trovarla oggi la speranza? Ci chiede Enzo.
Ma la speranza non te la dà nessuno, te la devi dare tu. Secondo per me la chiave è sempre stata guardare indietro e vedere la fatica che hanno fatto le persone che sono venute prima di me, anche in situazioni difficilissime, per cambiare le cose. Ci sono voluti 15 anni più o meno per passare dal caso di Franca Viola all'abolizione delle attenuanti per onore. 15 anni sono tanti. Adesso ci si mette un po' meno, perché forse perché le notizie viaggiano più velocemente, c'è un modo diverso di creare le coscienze, però comunque 15 anni sono 15 anni di lavoro. Quanti anni ci hanno messo le suffragiste per riuscire ad avere il voto? Tanti davvero. Quanti anni ci hanno messo gli abolizionisti della schiavitù per passare dalla proposta all'attuazione dell'abolizione della schiavitù su scala globale? Tanti. E quanti adesso stanno lavorando sul fatto che comunque noi siamo pieni di schiavi là fuori, che però non chiamiamo così perché magari formalmente sono pagati tipo 0,5 euro l'ora e vivono nelle baracche, ma quello non è lavoro, quello è schiavitù. E noi ci sono degli attivisti che si occupano di questo. Ci sono degli attivisti e delle attiviste che vanno nelle carceri, che si preoccupano che i detenuti abbiano una vita dignitosa, perché essere privati della libertà non significa perdere completamente il diritto all'umanità. Quindi le persone ogni giorno si alzano dalla mattina e la mattina dicono: io faccio qualcosa, che sia una cosa piccolina, una cosa grande, perché mi trovo dentro un grande movimento, io comunque questa cosa la faccio. La speranza non ti deve arrivare da fuori, te la devi dare tu. Ogni mattina ti devi alzare e dire: io credo ancora che le cose possano cambiare. Le cose sono sempre cambiate, a volte in meglio, a volte in peggio, però non rimangono mai uguali. E quindi noi su quella base dobbiamo tentare di spingere il più possibile, spingere proprio, usare tutti i nostri kilojoule nella direzione del cambiamento positivo, e sapere che il risultato è molto inferiore a quello che allo sforzo che faremo.
Giulia, io vorrei stare qui ore con te, ma non è possibile ovviamente, ma vorrei farti presentare, ovviamente ricordando il tuo libro, La felicità è un atto politico, a Milano ti possono vedere da qualche parte i nostri ascoltatori?
18:30 alla Feltrinelli di Corso Genova.
Ecco, allora andate tutti quanti.
Ascoltatori di Radio Popolare, venite a sentirmi.
Esatto.
Che dico le stesse cose che ho detto adesso.
Vabbè, ma sì, a noi piacciono.
Siamo delle foche a cui tirano i pesciolini.
A noi piacciono le cose che dici, quindi è bello ascoltarle anche più volte. Però adesso ti faccio fare la DJ e ti faccio presentare Tamango, uno dei pezzi che hai scelto, che è molto, sì, è molto interessante. Spiegaci perché hai scelto questo pezzo.
perché è un pezzo di una balordaggine assoluta. Io ho visto il Tamango quest'estate in un campo da calcio della periferia romana pieno di polvere. Quando sono tornata via avevo i capelli incrostati di polvere e sono stata 2 ore e mezzo a guardare questa cosa che era finita fra un musical e un concerto rock, balordissimo. Questa canzone è irresistibile, è irresistibile, senza senso eppure piena di senso. E siccome mi fa mettere sempre allegria, ho detto adesso la condivido con le persone, perché l'allegria a volte basta anche a se stessa.
Ed è contagiosa, come dicevamo, come la felicità.
Assolutamente.
Giulia Brasi, grazie tantissimo di essere stati con noi. Ci vediamo più tardi alle 18.30 a Milano, così insomma ti vengono a vedere anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Giulia, alla prossima.
Ciao Giulia.
Ciao.
Che senso avrebbe questa vita, se ti avessi sempre amata, coccolata, accarezzata e mai tradita, che senso avrebbe, se arrivassi sempre in orario, se questa mia testa di cazzo il 7 luglio si fosse ricordata il nostro anniversario, e se le donne sono gelose, e se gli uomini sono gelosi, i pescatori sono permalosi, e allora i cani restano cani, ma anche le donne sono pelose, e anche gli uomini sono pelosi, e i pescatori lo sai, sono permalosi, lo sai che anche i cani sono froci. Sono permalosi e loro i cani restano cani.